fare dei militari per le strade, dei droni, del tracciamento dei movimenti, perché l'epidemia rende normale la perdita degli esigui spazi di libertà di cui godevamo fino a un mese fa. Persino la tutela della nostra incolumità va in secondo piano. Vi facciamo un esempio. L'ENAC, che è l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, ha sospeso tutte le regole che limitavano per ragioni di sicurezza l'utilizzo dei droni in aree abitate. Questo stato di eccezione è destinato a durare a lungo. Quando finirà, potremo andare a scuola, al parco, al ristorante. Siamo sicuri che le misure di controllo decise per editto da governi e presidenti di regione non entreranno invece definitivamente nelle nostre vite? Persino L'Avvenire, sicuramente non sospettabile di essere un giornale sovversivo, stiamo parlando del quotidiano dei Vescovi, si è posto il problema. E adesso siamo collegati con Eugenio Losco, un avvocato, un compagno con il quale ogni tanto parliamo, e vogliamo capire anche di quali strumenti, anche legali, vengono attuate le disposizioni del governo, o siamo di fronte ad una editazione senza controllo. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Mi poni delle domande che sono piuttosto complesse, su cui non solo io ma tanti giuristi stanno ragionando in questo momento. Forse dobbiamo analizzare un attimo qual è il quadro normativo in cui si sta muovendo in questo momento il governo, perché dobbiamo fare un po' di chiarezza per poi vedere se questi provvedimenti pongono un problema di violazione dei principi fondamentali, e uno dei diritti fondamentali sicuramente è quello della libertà di movimento, ok? Sì. Quindi questa è la premessa. Tutti questi provvedimenti traggono origine dal primo decreto legge. Se vi ricordate, il primo decreto legge che è stato varato è quello stiamo parlando sempre della questione del coronavirus, ovviamente. Il primo decreto legge è quello del 22 febbraio. Il decreto legge del 22 febbraio è quello che è stato varato dopo la scoperta del primo caso di positività al coronavirus, il famoso caso di Codogno. In quel decreto sono state varate le ex zone rosse limitate alla zona di Codogno e ad altri comuni del Basso Lodigiano e alcuni comuni del Veneto. In quel decreto, all'articolo 3, 1 e 2, è prevista la possibilità di emettere delle decreti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, quelli che noi brevemente adesso chiamiamo i DPCM, e delle ordinanze sussidiarie a questi decreti da parte anche del Ministero della Salute, del Ministero della Difesa e anche del Presidente delle Regioni. Dalla lettura di questo decreto parrebbe che questi provvedimenti possano intervenire per in qualche modo limitare alcune libertà. Sulla base di questo provvedimento, di questo primo decreto legislativo, poi ci sono stati a catena tutti quei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM dell'8 marzo, del 9 marzo, del 16 marzo, che hanno imposto quelle libertà, quelle limitazioni alla libertà così importanti. E non solo, perché poi dopo magari se riusciamo analizziamo, ci sono state poi le varie ordinanze che sono intervenute da parte dei presidenti della regione, in alcuni casi anche da singoli sindaci di alcuni comuni. Quindi questo è un attimo il quadro normativo in cui ci stiamo muovendo, non so se sono stato abbastanza chiaro.
Sì, io credo di aver capito. Se qualche ascoltatore o ascoltatrice ha dei dubbi, ci scriva 346-667-3263. Ecco. A te la palla.
Detto questo, però, bisogna valutare se questi provvedimenti, soprattutto il DPCM e poi gli altri sono comunque dei provvedimenti sussidiari. L'importante è capire se questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non è una legge, è un atto amministrativo, non ha efficacia di legge, ha un'efficacia subordinata rispetto alla legge. Se questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia in grado di intervenire per limitare la libertà di movimento e le altre libertà garantite dalla Costituzione. Ecco, secondo me questo è un po' un vulnus, è il punto principale della questione, perché l'articolo 16 della nostra Costituzione, che prevede che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, prevede che questa limitazione della libertà di circolare, della libertà di movimento, può subire delle limitazioni in caso di motivi di sanità e di sicurezza. Indubbiamente siamo di fronte a un motivo che può rientrare in quello della sanità, ma l'articolo 16 stabilisce che queste limitazioni possono intervenire in forza di una legge. Quindi questo è il primo punto, in forza di una legge. Invece questi provvedimenti sono stati statuiti in forza di un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Quindi siamo di fronte a una esautorazione delle funzioni
dei poteri del Parlamento.
Cioè, siamo di fronte al paradosso che quella fascista di Giorgia Meloni dice dovremmo stare tutto il giorno in Parlamento. Ovviamente lo fa perché è all'opposizione, ma non credo che abbia tanto a cuore la libertà. Però è un dato di fatto che non c'è stata nemmeno l'utilizzo di quell'esile copertella rappresentata dalla democrazia rappresentativa, che è tanto debole che di fronte all'emergenza riesuma la figura del dictator romano, o sbaglio?
Ma è esattamente questo il problema. Una esautorazione completa dei poteri del Parlamento, ma nemmeno c'è stato, in qualche modo poteva essere risolto emanando ogni volta un decreto legge che poi poteva essere convertito successivamente dal Parlamento. D'altronde il decreto legge che noi usiamo, purtroppo il nostro legislatore usa normalmente per fare le leggi, e invece dovrebbe essere usato per motivi di urgenza. Questo è un motivo di urgenza, che si usino i decreti leggi che comunque hanno poi un vaglio da parte del Parlamento e quindi una garanzia in più rispetto a un atto amministrativo del Consiglio dei Ministri e del suo Presidente. Questa forse doveva essere la linea che doveva essere seguita.
Ma tra l'altro ricordiamo,
poi abbiamo il problema che oltre a questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ci sono susseguite tutta una serie di ordinanze, sempre atti amministrativi, che sono ancora sussidiari rispetto alla legge, sussidiari rispetto a questi decreti presidenziali, e addirittura in alcuni casi impongono delle sanzioni ancora più severe di quelle imposte dallo stesso decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io faccio ad esempio, ovviamente io sono di Milano, faccio riferimento all'ultima ordinanza regionale, che forse è stata abbastanza seguita, fatta una uguale un po' anche in Piemonte, ma l'ultima ordinanza emessa dal Presidente della Regione Fontana, mi sembra il 21 marzo, punisce i divieti di assembramento con delle multe fino a 5.000 euro, mentre il reato che viene contestato in forza di quanto scritto nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è la violazione dell'articolo 650, che prevede una sanzione che arriva fino a 206 euro. Non so se mi spiego quale tutto questo.
E oggi i giornali parlano di sequestro dell'auto oltre alle multe.
Oggi parlano di sequestro dell'auto, parlano che per far rispettare in maniera ancora più severa, che tra l'altro poi questi divieti sono, mi sembra che siano abbastanza rispettati, comunque dovrebbe essere emanato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede anche in questo caso delle sanzioni. Non si capisce se sono delle sanzioni penali, se sono delle sanzioni amministrative, e addirittura la confisca dell'auto. E poi c'è anche la questione del fatto, ma sempre collegato a quello che ho detto prima, alla validità di un atto amministrativo di incidere così tanto sulla vita delle persone, se un atto amministrativo può introdurre una fattispecie penale, e questo no, perché ce lo dice il codice penale, che si può essere puniti solo in forza di una legge che espressamente fa divieto di fare o seguire un determinato comportamento.
Quindi, tradotto in altri termini, si potrebbe impugnare sotto il profilo dell'incostituzionalità l'adozione di questa misura repressiva attraverso un atto amministrativo.
Esattamente, esattamente. Io penso che col nuovo decreto faranno una sanzione sicuramente di tipo amministrativo, ma che ovviamente ha delle conseguenze che sono assimilabili, è un meccanismo per superare il problema, ma che sono delle sanzioni così forti che hanno una indole che è assimilabile a quella dell'illecito penale, anzi è ancora più severa.
Beh, indubbiamente sì, perché se siamo di fronte ad un rischio di essere multati in Lombardia per 5.000 euro, secondo le indiscrezioni di oggi dei giornali, di un prossimo decreto di Conte a 3.000 euro più il sequestro della macchina, evidentemente è una maniera che per terrorizzare le persone, ecco, senza tener conto del fatto che io mi immagino una persona anziana sola che si debba muovere e che abbia la fortuna di avere un'automobile e non sia obbligata ad utilizzare i mezzi, che debba andare assolutamente a farsi una visita, a farsi un controllo, a muoversi per motivi di urgenza. Ecco, questa persona avrà dei timori ad utilizzare l'auto e quindi si muoverà a piedi con fatica e con il rischio di infettarsi maggiore di quanto non fosse prima. Quindi siamo di fronte ad una modalità repressiva che non trova nemmeno giustificazione nelle ragioni che vengono accampate ufficialmente.
Ma poi secondo me il dato di partenza, io non so se è una mia sensazione, è che questi divieti che sono stati imposti con questo meccanismo che ho cercato prima di spiegare, giusto o sbagliato che siano, comunque a me sembra che siano rispettati. Quindi non c'è neanche un'esigenza di intervenire in maniera repressiva. La problematica del mancato rispetto e del fatto che il virus in questo periodo è aumentato il contagio, certamente non è dovuto al mancato rispetto del divieto degli spostamenti, al runner che fa una piccola corsa, alla persona che va al supermercato. Probabilmente è dovuto al fatto che non si è intervenuti in maniera con una tempistica giusta all'inizio, al fatto che sono state aperte, continuano a stare aperte tutti i siti della logistica e le grosse aziende, dove non viene garantita ai lavoratori quella tutela sanitaria e non vengono fornite loro le mascherine, non vengono forniti i guanti. Questo quindi è il problema del contagio, non di certo il mancato rispetto degli spostamenti, che vengono rispettati. D'altronde dobbiamo anche fare affidamento al buon senso delle persone. Non è che si può intervenire per normare il buon senso delle persone, che mi sembra che sia stato rispettato.
Indubbiamente sì, ma soprattutto io credo che ci troviamo di fronte ad una dinamica folle, cioè per nascondere le proprie responsabilità, che sono quelle diventate evidenti in questo fine settimana, in cui nel giro di 24 ore hanno concesso 3 giorni di proroga alle industrie, hanno raddoppiato il numero delle industrie considerate indispensabili, quindi di fatto svuotando completamente un provvedimento già esile. E a tutto questo va aggiunto il fatto che sono settimane, e adesso lo ammettono anche gli epidemiologi che vengono intervistati dai vari giornali, c'è gente a casa che ha il Covid e che non ha mai avuto il tampone. In Piemonte fanno...
Il problema, adesso stiamo un po' sviando dall'argomento, ma il problema è quello di non aver fatto i tamponi.
Questo è importante, perché qui si tende a criminalizzare comportamenti innocui, ad aumentare una fobia generalizzata che porta alle denunce via internet, alla gente fotografata, alla gente a cui hanno fatto le secchiate d'acqua domenica scorsa, famigliola con due bambini secchiata d'acqua sulla testa, a dei reporter a Roma minacciati dalla finestra: vattene a casa o scoop te lo fai domani, no? E a episodi di violenza crescente da parte di gente sempre più esasperata e spaventata che individua come untore il proprio vicino di casa, quando in realtà le responsabilità sono chiare, sono evidenti e sono del governo. E io credo che tanta parte di queste misure...
Anche degli amministratori regionali e comunali, perché qua abbiamo avuto l'esempio a Milano del comportamento del comune, della minimizzazione della cosa nei primi giorni, insomma, di una serie di provvedimenti sbagliati che sono stati adottati, da alcune dichiarazioni prese della Milano non si ferma, del video che è girato della Grande Milano, insomma, tutta una serie di...
Sì, sì, no, ma uno come Salvini, che prima organizza le mega cene collettive con 1000 persone e se ne va in giro con quella faccia spavalda che si ritrova, e poi chiede di chiudere la gente anche nel cesso di casa propria, no? Ecco, siamo davvero i barboni inseguiti dalla polizia perché sono in strada, e dove diavolo potrebbero andare? Gli anziani
con la contestazione, con la contestazione del reato, perché non erano in casa.
Ma perché non erano in casa? Non ci sono mai, e magari una casa la vorrebbero avere, come tanta gente che una casa non ce l'ha. Questa è la situazione della sua. Ma per tornare all'argomento principe, siamo davvero di fronte ad un utilizzo che però trova ampio consenso. Io non ho letto, a parte il Quotidiano dei Vescovi, una riga anche timida, no? Che dice: ma che cosa sta capitandoci? Tutti questi provvedimenti presi per editto, nemmeno per decreto legge che diventa immediatamente operativo, come dicevi tu, ma dopo 60 giorni potrebbe anche non essere convertito.
Esattamente.
No? Siamo di fronte ad una pratica che va al di là dell'eccezionalità dell'utilizzo massivo dei decreti legge che è stata fatta negli ultimi 20 anni nel nostro paese da parte di governi che risolvevano i contrasti, a volte interni, a volte con l'opposizione, a colpo di decreto legge e di richieste di voto a maggioranza. E adesso invece siamo di fronte all'accettazione supina della presenza dei militari per le strade, i droni. Io quando ho letto il testo preciso dell'autorizzazione che è stata data da parte dell'ENAC al volo dei droni dappertutto, ho detto: adesso avremo anche i morti per drone, al di là del fatto di essere costantemente sotto controllo, ci vogliono tracciare i telefonini.
Tra l'altro, i droni della polizia locale. Di quello stiamo parlando.
Allora, qui a Torino li dovevano sperimentare, perché ovviamente queste sono accelerazioni di processi che già c'erano. Li dovevano sperimentare in un parco cittadino per controllare i pusher, le coppiette, insomma, queste robe qua, quelli che avevano comportamenti non appropriati al decoro del parco più centrale della nostra città. E questa sperimentazione doveva partire tra gennaio e febbraio. Non è mai partita, perché evidentemente con le regole che ci sono per l'utilizzo dei droni in ambiente urbano avranno avuto qualche difficoltà alla realizzazione immediata di tutto questo. Adesso più nessun problema. Ci ha pensato l'ENAC, che di fronte all'emergenza va bene così, siamo a posto, non dobbiamo risolvere più nessun problema. Ecco, ho letto tutte le deroghe, inviterei, adesso non c'è il tempo per farlo, ma chi è interessato a leggersi tutte le deroghe che sono state poste, ecco, state attenti a quello che vi piove in testa, perché il vicino che fa pisciare il cane potrebbe essere l'ultimo dei vostri problemi. Sto un po' esagerando, però...
No, ma è proprio così.
Siamo
Maria, io ho ancora 5 minuti perché poi devo andare in udienza. Capisco il tema, poi magari lo potremo riapprofondire. Poi secondo me è importante, c'è anche, mi riferisco anche al mio mondo, quello della giustizia, di questi trasformamenti che anche in questo mondo stanno avvenendo in seguito al coronavirus e a un insieme di prassi che è entrata nel mondo della giustizia con l'istituzione di un processo telematico, con l'assenza dell'imputato, con l'imputato non può più partecipare al processo se è detenuto, lo stesso avvocato può partecipare al processo da casa senza avere contatto con il pubblico ministero, con il giudice, si perde totalmente il senso del processo penale. Questo è sicuramente un grossissimo problema, perché una volta che si aprono queste prassi, poi ovviamente sarà difficile chiuderle. Già si era cercato di ampliare la questione dei processi con videoconferenza, così addirittura si è andati oltre.
Beh, indubbiamente sì,
stiamo. Questo non vale solo per la giustizia, sono tutta una serie di pratiche che in questo modo sono state doganate, come lo smart working, che sicuramente porteranno delle problematiche importanti, perché chi ci dirà, ma quando si tornerà indietro da tutti questi provvedimenti? Chi lo stabilirà come si torna indietro? E che cosa invece verrà imposto ai lavoratori? Quali strumenti continueranno a essere? Siamo sicuri che torneremo come prima? Siamo sicuri che questi strumenti comunque siano efficaci? Questo è un grosso problema.
Beh, senza dubbio sì, quello dello smart working poi grida vendetta al cielo. Era una pratica che non stava passando più di tanto, perché i padroni dovevano fare un accordo con i sindacati, dovevano garantire ai lavoratori una serie di tutele sull'orario, sull'assenza del cottimo, sulla utilizzabilità di mezzi.
Ma perché poi lo smart working non andrà a sostituire il lavoro in ufficio, andrà ad aggiungersi al lavoro d'ufficio. Questo è il punto. Tu lavori in ufficio, poi torni a casa e fai lo smart working, perché questa è la mia paura.
Sì, esiste anche questo, temo che esista anche questa possibilità, e con la estrema ricaptabilità alla quale sono tutti quanti sottoposti.
La continua reperibilità, tu sei sempre reperibile, sappiamo dove ti trovi, e quindi devi lavorare sempre.
Beh, io in queste settimane ho fatto interviste a persone che erano a casa di smart working, che mi dicevano: io parlo, ma stai attenta che se per caso mi arriva una chiamata, costantemente sotto pressione, e stiamo parlando di gente che lavora all'università, università chiuse, niente da fare, però loro lì attaccati al computer in attesa comunque di una chiamata, neanche la possibilità di prendere aria sul balcone. E lo diciamo in questo preciso momento, no? Mi sembra davvero che siamo di fronte a una follia. Credo che dovremmo tornare su questi temi, ma ovviamente ti lascio andare in udienza.
Dobbiamo tornare a parlare anche di carcere, adesso purtroppo non
ne ho. Hai ragione, anche perché si sta muovendo pochissimo su questo terreno.
No, ma non solo si sta muovendo pochissimo, il provvedimento che è stato preso nel decreto legge, quello diciamo più grosso, quello il Cura Italia, c'è una piccola parte all'articolo 123 che vi invito ad andare a vedere, dove si parla di una svuota carceri, diciamo così è stata detta dalla stampa, ma che è tutt'altro che una svuota carceri. Era un tentativo in qualche modo di ampliare il meccanismo della detenzione domiciliare, ma è stato fatto una cosa assolutamente assurda. Non si è ampliato la portata della detenzione domiciliare, che è rimasta ferma a 18 mesi. L'unica cosa su cui si è intervenuta è la possibilità di darla senza aspettare la sintesi di relazione del carcere, ma si è prevista l'obbligatorietà per queste persone che usufruiscono della detenzione domiciliare del braccialetto elettronico, cosa che prima non era prevista, quindi è un peggioramento della legge. E in più la beffa è che i braccialetti elettronici non ci sono.
Ovviamente sì, poi
qua mi stoppo perché purtroppo non ho tempo, ma qua si aprirebbe un mondo.
Dai, ne parliamo magari la settimana prossima, ci sentiamo. Ciao, 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 grazie.
Ciao Maria, ciao a tutti.
Grazie mille, ciao.